Eccoci qua con voi, buon pomeriggio da Marco Piccari
e da Stefano Impallomeni. Ciao Marco, ciao a tutti, buon pomeriggio.
E buon Maracanã. E
buon Maracanã a
tutti. Ormai è un tuo timbro, capito?
Non mi sono dimenticato.
L'avevo detto io, no?
Allora, buoni. Allora, andiamo in questa parte di trasmissione, salutiamo, ricordiamo naturalmente di scaricare l'app per stare connessi con noi e salutiamo anche le TV che sono collegate con noi e in questo momento salutiamo gli amici di Teleuniverso sul canale 12 del Digitale Terrestre nel Lazio. Allora, andiamo a presentare, ci sono? Mi dai l'ok? Allora vado a dare il buon pomeriggio a Francesco Repice. Ciao Francesco, ben trovato.
Buon pomeriggio, ben trovati, grazie dell'invito, ciao.
Grazie a te.
Bello risentirti Francesco, grazie, un amico caro.
Buon pomeriggio anche a un altro tuo amico che ogni tanto, vediamo se oggi siete in di solito ultimamente è troppo d'accordo con te.
Io non ho nemici, io ho amici oppure conoscenti.
Non è sempre d'accordo con te sta cosa, non... Guido De Carolis, Guido, buon pomeriggio.
Bene, insomma, possiamo catalogarlo. Ciao Guido. Questo Bologna scintillante.
Questo Bologna che sta andando come quello di Motta, caro mio, quello di italiano. Non vorrei dirti questa cosa per pungolarti subito, però Mimmo Cugini, buon pomeriggio.
Ciao Mimmo.
Buongiorno a tutti, ciao ragazzi. Ben
ciao
trovati.
Mimmo, ciao Mimmo. Allora, prima di andare
Guido però gli fa la spia, dice che Piccari parla male di te, capito, italiano.
Ah, io parlo male di italiano.
Sì, però lui fa qui carino con te, però dice no, ma io non c'entro, no, ho
sentito
che
che mi dà la colpa a me.
Da Piccari, ma l'ha capito?
Strano, perché italiano è uno dei miei 4-3-3, mi piace.
No, dicono che sia permalosissimo.
Ah, sì?
Mi hanno raccontato questo. Io da quando l'ho saputo.
Ma davvero
parlo sempre bene di italiano, perché sennò poi non vorrei.
Confermi. Allora parliamo bene di italiano.
Bravissimo. Sempre stato bravo.
Cominciamo
Vincenzo
a parlare bene l'italiano, più che altro, perché italiano poi perché non è una cosa scontata.
Anche mi dovete dire quale allenatore non è permaloso, eh?
È vero anche questo, è vero anche questo. Francesco, hai conosciuto qualche allenatore non permaloso?
Beh, insomma, ho conosciuto allenatori che se ne fregavano abbastanza dei miei giudizi, ma questo voglio dire, per cui non per niente. Zeman non era per nulla permaloso, ad esempio. Non credo, gli sono state mosse delle critiche e lui rispondeva sempre con grande garbo, con grande tranquillità. Poi altri allenatori permalosi, no, sinceramente che non... Sono tutti abbastanza, quando dici delle cose che a loro non vanno bene te lo fanno notare. Allegri lo faceva poco spesso, ma insomma quando lo faceva in maniera seria, in maniera puntuta, però sì, sono tutti abbastanza, sul loro lavoro sono tutti abbastanza permalosi.
Mimmo, mi puoi dare una testimonianza anche tu?
Ma guarda, io ho avuto a che fare col primo Spalletti, parliamo di più di 20 anni fa.
Auguri. Buon Natale, Guido.
Bella battaglia, mi sembra, Mimmo. No,
ma poi sai che le persone permalose, gli dici guarda, sei permaloso. No, io sono permaloso, ma non sono permaloso.
Mai, no,
siccome ci sono io in questo ruolo, ora
allora,
si fa.
Devo
così
dire che quello meno permaloso che ho incontrato, ma anche qua parliamo di tempi giurassici, è Attilio Perotti, che era molto signorile, ma soprattutto era uno che gli scivolava tutto addosso, cioè ci parlavi 10 minuti prima della partita e per lui era la persona più tranquilla del mondo e poi anche dopo, però voglio dire erano altri tempi quando, Francesco lo sa bene, c'era un rapporto con gli allenatori molto più diretto e anche meno prevenuto nei nostri confronti, no? Cioè adesso si fa fatica quasi a fare una domanda perché c'è sempre il rischio che poi facciano un silenzio stampa per qualche mese.
Allora,
come mi pare, fino a che ci sono.
No, per carità, Luciano, non ti preoccupare, noi non diciamo nulla. Allora, vi faccio, c'è un per aprire questo momento con voi. Un servizio che ha confezionato Daniele Petroselli, redazione, con una domanda. Così ve la faccio fare da lui e poi rispondete immediatamente. Andiamo.
Il Milan liquida la pratica Sassuolo in Coppa Italia quasi fosse un semplice allenamento. Un 6-1, quello di San Siro, merito di una squadra che, come aveva chiesto Paolo Fonseca, non ha sottovalutato l'impegno e ci ha messo attenzione e carattere. Certo è che però il Sassuolo, leader della serie cadetta, si è sciolto come neve al sole al cospetto di questo Milan, a cui sono bastati 12 minuti per chiudere la pratica. E ora l'obiettivo si sposta verso l'Atalanta di Giampiero Gasperini, che viene da 8 successi di fila e che mantiene una media gol incredibile, oltre ad avere una buona solidità difensiva. Il Milan, dalla sua alla la capacità di esaltarsi nelle grandi partite, ma anche di essere incostante nelle proprie prestazioni. Diverse però le certezze, a partire da quel Reinders, sempre più uomo chiave di Fonseca. Lo dicono i numeri: tra campionato, Champions e Coppa Italia, 18 presenze, 7 gol e 3 assist, e ha già eguagliato e superato i numeri della scorsa annata. Più indietro Leao, che però nelle ultime uscite sembra aver fatto quel salto in avanti che tutti, da Fonseca e tifosi, si aspettano da uno come lui, ma guai a dirglielo. La domanda però ora è questa: il Milan può fermare l'Atalanta?
Oh, ecco, rispondete voi. Parto da Ripice. Può fermare l'Atalanta questo Milan?
Secondo me l'Atalanta in questo momento è una squadra ingiocabile. Ce ne sono due in Europa, una è l'Atalanta e l'altra è il Liverpool. Anche perché, non so, al momento è anche baciata dalla fortuna, dalla buona sorte, no? Magari quando qualcuno gliela imbriglia, è successo l'altra sera con la Roma, quando magari con un atteggiamento molto coperto, molto giudizioso, tu riesci in qualche modo ad annacquare quella prolificità offensiva che ha l'Atalanta, ecco che con i cambi poi, però, con le sostituzioni, le cose risultano diverse, e magari fai un gol per un fatto fortunoso, perché sbatte sul corpo di Celik e la palla va dentro, però poi alla fine la porti a casa. E questo vuol dire molto, secondo me. Anche questo vuol dire molto. In questo momento, secondo me, l'Atalanta e il Liverpool sono ingiocabili.
Stefano Impallomeni, può fermare l'Atalanta questo Milan attuale, che viene nell'ultimo periodo da 5 vittorie, ha fatto 5 vittorie tra campionato e
Champions? Come ha detto nel servizio Daniele Petroselli, e poi come abbiamo visto, c'è una crescita sulla produzione offensiva, ma nella fase difensiva siamo sempre lì. Se sollecitata questa fase difensiva del Milan, potrebbe fare, no? Potrebbe avere delle difficoltà. L'Atalanta, ha detto bene Francesco, è qualcosa di... c'è di unico in questo momento, è ingiocabile in questo momento, quindi dipenderà molto dall'Atalanta. Se sbaglierà la partita, il Milan dovrà approfittare di questo, ma un Milan in fase difensiva coperto non me lo immagino. Un Milan che può provocare l'Atalanta, sì, potrebbe anche segnare e mettere in difficoltà l'Atalanta, ma alla fine un colpo su colpo vedo l'Atalanta insomma favorita. Quindi Milan può fermare l'Atalanta, direi per un no.
Ok, Mimmo Cugini. Cioè, Mimmo? Non lo sento? Caduto? Allora
eccomi.
Mimmo.
Eccomi.
Può fermare l'Atalanta questo Milan?
Secondo me lo può fermare se ripete le prestazioni del derby di Madrid. Cioè, un Milan che va oltre le sue possibilità. Perché l'Atalanta in questo momento è in una forma strepitosa e soprattutto anche dal punto di vista morale. E ha anche la consapevolezza di poter vincere lo scudetto, cioè sa che è effettivamente una delle squadre più forti del nostro campionato, e quindi è un'Atalanta anche diversa da questo punto di vista rispetto agli anni scorsi. Il problema del Milan non è però cioè questa partita qua è uno snodo diverso dalle altre, perché adesso siamo arrivati a un punto della stagione per cui le distanze cominciano a essere importanti, per cui il Milan non può permettersi di perderla questa partita, perché altrimenti ricomincerà il tormentone su Fonseca che c'è stato tutto l'anno e che è stato alimentato dalle prestazioni obiettivamente poco convincenti, oltre che dai risultati che non sono quelli che ci si aspettava, e per cui si rischia di andare avanti ancora con la solita stagione degli alti e bassi. Quindi credo che questo il Milan lo sappia, e credo anche che Fonseca, almeno lo spero per lui, abbia capito che quel Milan così sfrontato, esageratamente offensivo, che si è visto in alcune partite con risultati sicuramente non buoni, non può essere ripresentato. Cioè ci vuole un Milan equilibrato, e è l'unico modo per cercare di non farsi davvero male con l'Atalanta, perché poi l'Atalanta ti travolge, quindi c'è anche il rischio di fare figuracce. Se vai sul ring a prendere l'Atalanta a schiaffi, secondo me ne prendi molti di più di quelli che riesci a dare.
De Carolis.
Guarda, l'unica squadra che ha fermato l'Atalanta è stata l'Inter, perché ha vinto insomma bene l'Inter con l'Atalanta, ma l'Atalanta è la squadra più bella d'Italia. Io credo che, chiaro che poi una partita secca fa storia a sé un po' come le partite di Coppa, però ovviamente i valori sono diversi. L'Atalanta è sicuramente la squadra più attrezzata, anche del Napoli, nel senso che abbiamo visto cosa ha fatto l'Atalanta a Napoli, ha una capacità di recupero molto superiore alle avversarie, e ha in sé, diciamo, un DNA ottimo per le gare che contano, cioè ripeto, ha perso con l'Inter, però poi è andato a Napoli, il Napoli era capolista e gli ha dato una lezione di calcio, cioè quando va in Europa l'Atalanta fa sempre bene, l'Atalanta nelle grandi sfide difficilmente le sbaglia. Però insomma sulla carta parte favorita, però insomma il Milan è sempre il Milan, ecco, non è che gioca con una squadretta così. Il Milan ha tanti problemi, però ultimamente, io sapete che non sono un grande estimatore del Milan, però ultimamente qualche segnale il Milan l'ha dato, insomma, secondo me non è una partita come quella che ho visto a Napoli, dove mi ha molto stupito il Napoli di Conte, che insomma è davvero stato travolto dal Atalanta.
Un nostro ascoltatore, Stefano, ci scrive, sai, non so se è una provocazione,
Marco,
o meno.
Voglio dire, ha detto bene Mimmo, cioè questo è l'ultimo, l'ultimo treno.
Un treno importante.
Cioè, bisogna salirci. Meglio, il Milan deve recuperare una partita, se vince a Bergamo...
Esatto.
Ritorna esatto. in pista.
No, io sono d'accordo su questo. È un treno importante. Questo è un treno importante per il Milan.
A Bergamo...
E poi c'è una partita da recuperare, è vero che non è facile perché è con in Bologna, però...
No, però se la vinci vai a 28.
Però è grande possibilità.
Cioè, meno 3 dall'Atalanta, che siamo esaltanti... Cioè, calcio è strano.
Assolutamente, è anche bello per questo, esatto. Parliamoci chiaro. Non so se è una provocazione o meno, un nostro ascoltatore al 331-8200-213 ci scrive: con Motta in panchina il Milan a Bergamo vincerebbe di sicuro.
Quindi, perché? Cioè,
non lo so
per quale motivo.
Perché magari si mette dietro e riparte.
Come adesso Motta si mette dietro e riparte? No, non potete dire una cosa simile.
Vabbè, quello che abbiamo visto ad oggi, però.
No, io però scandalo, così, no, così mi fate vincere facile, però non vale.
Noi non la facciamo apposta, però.
Siamo, dovete darmi.
No, così passiamo anche al Motta, che c'è pure De Carolis che l'ha seguito, perché sto Bologna, voglio dire, sta andando come quello di Motta,
Allora sta andando come quello di Motta. Sì, è vero anche che poi vanno anche pesati gli avversari, è vero anche che questo Bologna per chiudere il girone d'andata gli manca la partita che deve recuperare con Milan, la partita con la Juve, la partita con l'Inter, la partita con la Fiorentina, la trasferta di Torino e con il Toro, e poi quella più facile, quella del Verona. Insomma, vanno anche un po' pesati gli avversari. È vero che Bologna sta facendo bene, nel senso che in campionato ha trovato una certa continuità, comunque ha perso solo due gare contro il Napoli e contro la Lazio. È vero che c'è ancora qualcosa da aggiustare, ma io non starei sempre sul dualismo Motta italiano. Sono due squadre diverse, è chiaro che l'italiano ha ereditato una squadra senza Zirkzee, De Calafiori, Salemakers, Christiansen e via discorrendo, ha ereditato una squadra, sì, vero, ha ereditato anche una squadra che Motta comunque gli ha aumentato tutti i valori, perché tutti i giocatori che oggi sono in rosa e che praticamente Bologna gioca con la squadra dello scorso anno, perché il mercato è stato quello che è stato, insomma sono tutti giocatori che Thiago Motta ha lasciato migliorati.
Ma secondo te il Bologna lo ferma, la ferma la Juve, fa qualche, cioè, questa è una partita
Sì, perché è una partita che il Bologna si può giocare tranquillamente, a parte Orsolini, che
dopo sai le critiche,
però insomma è una partita che il Bologna arriva a giocarsi al meglio della condizione, viene da due successi di fila larghi, la campionata e Coppa Italia, fa tutta la rosa a disposizione, eccezione fatta per Orsolini, che non è una perdita da poco, però insomma te la puoi giocare ampiamente, il risultato lo puoi fare, se lo fai cambia anche lo status del Bologna, è una partita abbastanza importante per la Juve ma anche per il Bologna.
Rebice, tu che dici? Che siccome non ci siamo sentiti ultimamente, che idea ti stai facendo del lavoro di Motta? Adesso, a parte le battute e tutto.
Secondo me è un ottimo lavoro, perché tutti... Secondo me è sbagliato il presupposto, se vuoi il pregiudizio che si aveva nei confronti della Juventus, che deve lottare per lo scudetto. Ma chi dove è scritta sta roba qua? Le due parole magiche nel pallone sono continuità ed equilibrio, con una sola eccezione.
Beh, la storia della Juve dice questo però, Francesco.
Ho capito, però lì cambia tutto, cambiano calciatori, cambiano dirigenti, cambia l'allenatore, vero. Cambia tutto, sistemi di lavoro, pretendono che si arrivi allo scudetto, boom. Poi due infortuni pesanti, perché sono due infortuni pesantissimi, quelli di Cabal e di Bremer. Nessuno, cioè voglio dire, sono due mazzate terribili che ti costringono a entrare a gennaio a piedi veramente dritti sul mercato per trovare degli allenatori, dei difensori. Io credo che veramente la Juventus stia lì dove deve stare. Io non mi aspettavo lottasse per lo scudetto, cioè meno male che l'ho detto pure da voi, ho fatto proprio la griglia.
Sì, 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 sì,
all'inizio mi campionato, era Atalanta, Napoli e Inter, anzi Napoli, Inter, Atalanta, se le devo mettere in perché alla continuità e all'equilibrio c'è una sola eccezione nel calcio, che ha un nome e un cognome, Antonio Conte. Arriva lui e cambia e sposta tutto, c'è poco da fare, e questa è storia, è cronaca.
Se ti sente, poi, si arrabbia Juventus, però se ti sente,
lo so,
si arrabbia.
Lui mi ci ha già mandato.
Perché tu gli hai fatta questa domanda, di la verità.
No, ma questo poi no, allora un pochino io ho imparato a conoscerlo prima della Juventus e poi in nazionale, quindi quando è costato, ma io lo vedo dallo sguardo, dentro di sé mi ci manda proprio la grandissima, credo, presumo. Però è, siccome è sempre una persona molto educata, non l'ha fatto mai in maniera plateale, diciamo così. Però è chiaro che le sue parole, io credo che lui veramente, storia alla mano, sia uno che sposta, arriva e vince, cioè, c'è poco da...
La storia dice questo, la storia dice questo, ragazzi, non è che i dati sono questi. Aspetta, voglio sentire un attimo sia Mimmo che Stefano su questa cosa qui di Motta, che stiamo trattando, questo, siamo entrati in questo... Bologna,
beh,
lavoro,
è una partita molto delicata. Insomma, Guido l'ha presentata, potrebbe essere una giornata tosta per Motta. È vero che il Bologna mancherà Orsolini,
che è un'assenza pesante.
Un'assenza pesante, però insomma, il giocatore ce li ha, viene da un buon momento. La Juve deve stare attenta. La Juve è contata. La Juve, abbiamo sentito le parole di Conminers, ha detto partita dopo partita. Io direi pareggio dopo pareggio. Poi ho rionizzato un po' sul momento della Juventus, che secondo me ha la pareggite acuta
ormai, sì.
E ce l'ha pure lo
scorso, ma ce l'ha pure il Bologna, attenzione,
esatto. Ce l'ha pure la Juve con Allegri, quindi
buono non nominare Allegri,
no, 14 pareggi a testa, no,
ma non lo nominare, no, pare brutto, non si nomina, non è corretto, no, io,
visto che
sei pare brutto, poi diciamo che uno che vince, no, per carità di Dio,
no, però adesso può dire. Concludendo però brevemente, secondo me è una partita molto delicata.
I pareggi li fai se ti difendi solo, come faceva Allegri, oppure se non attacchi, come fa Motta.
E questa è una cosa molto bella.
La Juve non tira in porta. La mia delusione sulla Juve è questa, cioè poi...
Vabbè, ma non ha i giocatori, Guido, 9 giocatori out, ha dei problemi importanti.
Non Guido.
Quindi contro Lecce non si poteva far meglio?
Sì.
Ecco.
No, si poteva fare meglio gli ultimi 10 minuti. No, si potevano fare meglio gli ultimi 10 minuti.
Questo è vero.
Però io vado un attimo in sciare.
Ma che porti palla, allora. Vai, dove vai?
Capito?
Metti dietro.
A posto, dico, difendi,
la squadra,
no?
un attimo, no, di senno, porta a casa i 3 punti che sono d'oro. E invece Cambiaso, che tra l'altro è l'emblema, un po' la fotografia di questo nuovo corso, eccellente, è sempre stato positivo, ha fatto una stupidaggine e l'ha pagata a caro prezzo.
Però quando un po' uscì, cioè, allora, intanto Motta Lecce è evidentemente sfortunato, perché anche l'anno scorso col Bologna
rigore all'ultimo,
al 95
rigore negato, poi
sì vabbè, e comunque pareggio al 95, però a Motta va anche detto che non si è mai lamentato delle assenze, va anche detto che è vero che gli hanno fatto un mercato pesante, però cioè, ai due infortuni che ha detto Francesco, cioè Caballe e Bremer, non ha praticamente mai avuto Nico Gonzalez. Vlahovic gli si è rotto, Kopminers gli è arrivato quando gli è arrivato, il primo mese non poteva giocare, insomma gli va dato anche un po' di tempo, poi io lo capisco che alla Juve il tempo non c'è, però di fatto è a 6 punti dal Napoli, non a 44 punti dal Napoli, ha perso 0 partite, ed è l'unico a aver perso 0 partite, ha la miglior difesa del campionato, segna poco, è vero, ma non è che la Juve abbia mai fatto sfracelli di gol, anzi.
No, ma infatti, è lì dove deve stare, secondo me è lì dove deve stare.
È lì dove deve stare, poi va detta anche un'altra cosa, finisco il ragionamento, sì. Cioè Motta l'hanno preso non solo perché deve vincere lo scudetto, perché alla Juve devi vincere lo scudetto, ma anche stanno provando a fare un cambio di mentalità che negli ultimi 20 anni alla Juve non è mai riuscito, ci hanno provato con Sarri, e ora ci riprovano con Motta, magari dando più sostegno a Motta di quello che è stato dato a Sarri. Anche cioè cambiare la mentalità della Juve, che è stata sempre una mentalità risultatista, in una mentalità più giochista. E quindi è chiaro che Motta ci mette un po', però Motta è bravo e lo fa vedere che è bravo, perché la Juve potrà anche non piacere, ripeto, al netto di tutte le assenze che non sono poche, però è una squadra bella solida e bella tosta. L'anno scorso Motta è andato in Champions col Bologna dopo 60 anni perché ha avuto la terza miglior difesa del campionato. È chiaro che non è una squadra che farà mai tanti gol.
Però Guido, perdonami, qui noi sottovalutiamo l'aspetto.
Però, scusate, però
vai, Mimmo,
una
vai.
Cosa.
Vai Mimmo, vai.
Perché sennò quest'anno io vedo che l'unico che piglia gli schiaffi e non può dire niente è il povero Inzaghi, che deve vincere per forza il campionato, e se non lo vince è uno scemo, perché questo è il discorso che viene fuori, perché Conte non lo deve vincere perché lui non vuole le pressioni e quindi rimanda a Marotta e a tutti quanti ogni volta che gli dicono che può vincere lo scudetto. Motta non lo deve vincere.
Chi lo deve vincere?
Vabbè, io vinco, qualcuno io lo deve... vinco perché
lo dovrà pur vincere
però, qualcuno deve vincere, però l'Inter è normalmente favorita, l'Inter, cioè alla squadra più forte.
Però ragazzi, non è che possiamo dire che Motta va alla Juve e non deve vincere lo scudetto, perché
Motta lo dovrà vincere lo scudetto.
No, ma Mimmo, perdonami Guido, no, volevo dire una cosa, cioè sottovalutiamo l'aspetto che anche le società hanno un loro peso, diciamo sempre, no? Se la società è ben organizzata, competente, voglio dire ben distribuita, no? È un valore. La Juve ha ricominciato da zero anche questo aspetto, cioè ci sono dei dirigenti bravi, competenti, ma quanto sono vicini o quanto potrebbero essere distanti dal lato sotto l'aspetto tecnico dalla squadra? Cioè, dove sono i Moggi, i Giraudo, i Bettega, i Marotta, i Nedved, eccetera e compagnia? Questo secondo me bisogna, prima di parlare di Motta, di nuovo corso, eccetera, eccetera, no, poi secondo me è anche questo raffronto Allegri-Motta, perché lì c'era il fine ciclo. Sì, però c'era Andrea Agnelli che era un allenatore, era un presidente tecnico, cioè che metteva, dice, sai che c'è oggi picca, non lo so perché ha stoppato la palla così, Scanavotto, come si chiama?
Scanavotto.
Io lo chiamo sempre Scanavotto. Perdonate, come è? Commercialista, avvocato. Sì, Scanavotto, Scanavino, ridai. Scanavino di calcio, non lo so, forse non,
non lo so neanche.
Ma è punto, capisci?
Però anche la rovescio della medaglia, cioè ci sono allenatori che fanno anche la parte della società, e questo è Conte a Napoli perché è lui l'emblema di tutto, e Gasperini a Bergamo. Poi hanno società forti, ma la stessa cosa è la Juventus. Oggi il punto di riferimento per la Juve è Motta, all'Inter invece c'è Marotta che fa tutto lui, fa dal presidente praticamente all'usciere. È chiaro che Marotta è una figura che non, però fuori Marotta non ne hai tante. Il Milan, che non ha una figura né come Marotta né un allenatore di peso come possono essere Conte e Gasperini, fa più fatica. Quindi o ce l'hai nell'allenatore o ce l'hai giustamente, come dici tu, nella società. L'allenatore, ci sono allenatori che possono ricoprire quel ruolo. Ecco, Conte e Gasperini, ho fatto due esempi. Motta, secondo me, è un altro che può ricoprire quel ruolo.
Vabbè, vediamo un po', però io sono molto pratico, stavo leggendo ancora la formazione della sfida tra la Juventus e Lecce, io capisco l'essenza e tutto, però insomma quella squadra messa in campo e paragonata con Lecce poteva creare qualcosa in più.
No, certo, evidente.
Di cose campo, certo, di campo, pratiche, certo, ecco. Quindi, no, vi saluto così, Repice, Coppa Italia, Lazio-Napoli, che come vedi? Avanti.
Bella,
chi va avanti?
Bella partita, gran partita.
Chi va avanti?
Bella, bellissima. Secondo me la Lazio può farcela.
La Lazio, dice Repice, sì, Cugini. Sì.
Dipende quanto ci tiene Conte. Secondo me molto poco, perché ha la testa al campionato. Quindi penso che anche io penso che la Lazio, che invece quest'anno forse può anche accarezzare l'idea di vincere un trofeo, è favorita.
De Carolis?
Io dico il Napoli invece, perché secondo me Conte, non avendoci d'Europa, una coppa vuole andare avanti, non portarla a casa.
Stefano?
Lazio gioca in casa, leggermente favorita, ma non 50.
Dovrebbe giocare una formazione tipo, stavo leggendo.
Sì, no, ci deve provare, ha ragione Francesco. La vedo leggermente favorita, insomma, Napoli non me lo immagino in vacanza, insomma.
No,
gira di piacere,
che...
anche se Napoli e Roma sono distanti. Un'ora e 10 di treno,
va bene. Vi saluto e vi ringrazio come sempre. Grazie,
ciao,
a De Carolis,
ciao, Mimmo, ciao,
un abbraccio,
grazie,
ragazzi. Grazie mille. Ci fermiamo, break, torniamo.